Gentili lettrici e lettori di Nena News, siamo in collegamento da Gerusalemme con Michele Giorgio, direttore di Nena News e corrispondente per il Manifesto da Gerusalemme. Ciao Michele, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora Michele, dopo 17 mesi e 3 elezioni è nato il nuovo governo. Che governo è?
Ma ufficialmente è un governo di semi unità nazionale, potremmo definirlo, che si definisce un governo di emergenza a causa della crisi sanitaria provocata dal coronavirus. In realtà sono stati lì a decidere, a negoziare, eccetera, e l'emergenza coronavirus in realtà è, se non passata, ma sicuramente meno grave di qualche tempo fa, anche in Israele, così come nei territori occupati palestinesi. Per cui questo è un governo che sicuramente è di natura politica e nasce sulla base di un accordo politico ben preciso che è avvenuto tra Netanyahu e il suo ex avversario politico, l'ex capo di Stato Maggiore e leader del partito centrista, ma in realtà più orientato a destra, blu-bianco. Parliamo di Benny Gantz. Benny Gantz ha criticato Netanyahu per un anno e mezzo, lo ha definito non adatto a guidare Israele, lo ha definito un pericolo per la democrazia. Sta di fatto che poi un mese e mezzo fa ha deciso di accettare le condizioni di Netanyahu per formare il governo, e Netanyahu infatti sarà ancora primo ministro per il quinto mandato consecutivo per i prossimi 18 mesi. Poi il 17 di novembre del 2021 dovrebbe esserci il cambio della guardia, cioè Netanyahu dovrebbe consegnare il testimone a Gantz per questo diciamo, governo con un primo ministro a rotazione. E in realtà però nessuno sa se poi effettivamente Netanyahu, che è un uomo politico dalle mille vite e soprattutto è molto astuto, come ha dimostrato in ogni occasione, anche nelle ultime settimane, se poi effettivamente cederà lo scettro a Gantz.
Michele, ci puoi parlare un po' del programma di governo del nuovo esecutivo?
Sì, perché è stato definito un governo di emergenza? In realtà questo governo è un governo che per urgente ha solo un aspetto, cioè quello dell'annessione di larghe porzioni della Cisgiordania, che Netanyahu vorrebbe iniziare, ed è nel programma di governo, nell'accordo che ha siglato con il suo, a questo punto, collega, compagno di governo Benny Gantz. Vorrebbe avviare Netanyahu questa estensione della sovranità israeliana, così come in maniera edulcorata viene definita in Israele l'annessione dei territori palestinesi occupati nel 1967, vorrebbe avviarla dal primo luglio. È un elemento centrale del programma. Per Netanyahu quello più importante: Netanyahu forse tra 18 mesi effettivamente lascerà il comando a Gantz, e prima di farsi da parte, non significa definitivamente, ma prima di farsi da parte vuole lasciare in eredità a Israele come dire, questa annessione unilaterale, sottolineiamo unilaterale, dei territori palestinesi, che avviene sulla base di una decisione presa solo da parte di Israele, sulla base di un piano presentato dagli americani, da Donald Trump a fine gennaio. E ieri Netanyahu, leggendo il discorso, diciamo, programmatico del governo alla Knesset in Parlamento, ha chiaramente sottolineato quello che tutti leggono come un cambiamento molto importante. Si è passati dalla fase negoziale. Noi sappiamo che i negoziati in 26-27 anni dagli accordi Oslo non hanno prodotto assolutamente nulla di concreto, almeno per i palestinesi, però sta di fatto che c'era sempre questa formula del negoziato bilaterale israelo-palestinese, eccetera, eccetera. Siamo passati, proprio con l'avvento anche di Donald Trump alla Casa Bianca, il via libera a Israele, ad una fase di unilateralismo dove Israele decide tutto e non bada assolutamente a quello che pensa e dice la comunità internazionale e via dicendo. Ecco, questo è sicuramente l'elemento più caratterizzante del programma di questo nuovo governo.
Michele, ieri nel suo discorso alla Knesset Netanyahu è stato più volte interrotto, da forze di opposizione. Secondo te come l'opposizione, al governo si ristrutturerà nelle prossime settimane, mesi? E mi riferisco in particolar modo all'opposizione, dei partiti arabi della Lista Araba Unita.
Beh, diciamo che Netanyahu è stato molto astuto come politico anche in questa occasione perché portando Gantz dalla sua parte praticamente ha distrutto l'opposizione. Non c'è un'opposizione vera e propria in questo momento in Israele, ci sono dei partiti che naturalmente contestano per varie ragioni, ognuno ha il suo punto di vista. I partiti sionisti, come quello centrista di Yesh Atid, ad esempio, che era un ex alleato di Gantz, porta avanti questa sua battaglia contro Netanyahu e continuerà a portarla avanti. Per i partiti arabi invece si apre una fase molto delicata. Perché? Perché nelle ultime due tornate elettorali, quelle di settembre e quella dello scorso marzo, i partiti arabi hanno fortemente guadagnato in termini di consenso nella loro base elettorale, cioè la minoranza palestinese che ha cittadinanza israeliana. Hanno guadagnato molto, però hanno anche puntato, soprattutto a marzo, sulla possibilità di allearsi con Gantz, tant'è vero che hanno indicato Gantz come possibile primo ministro quando hanno tenuto i colloqui con il capo dello Stato Rivlin. Ora invece Gantz si è alleato con Netanyahu e all'interno della comunità palestinese in Israele, parliamo di circa 2 milioni di persone, c'è un discorso in atto rispetto a poi questa posizione presa dai partiti arabi, ma soprattutto a che cosa potranno fare nei prossimi anni di fronte ad un governo che gode della maggioranza di 72 almeno deputati alla Knesset sui 120 del Parlamento israeliano, cioè come potranno incidere per migliorare la condizione di una minoranza che vive discriminazioni, che ha una cittadinanza di serie B e che ci siamo quasi al secondo anniversario, una legge dello Stato considera come appunto non parte di tutto il paese, ma quasi degli ospiti, perché in Israele c'è la legge conosciuta, vi dicevo, approvata 2 anni fa. Di Israele, Stato della nazione ebraica, che in parte scusatemi, che definisce Israele proprietà, proprio questo il termine che dobbiamo usare, del popolo ebraico e non di tutti i suoi cittadini. Ecco, di fronte a queste sfide, di fronte a questa situazione, bisognerà vedere come questa alleanza delle forze arabe, la Lista Unita Araba, riuscirà a manovrare e soprattutto se riuscirà a rimanere anche unita, perché al suo interno il dibattito in questo momento è abbastanza acceso su mosse giuste fatte, ma anche su alcuni errori.
Michele, ti faccio l'ultima domanda. Poche ore fa è stata battuta dalle agenzie israeliane una notizia abbastanza importante che ci riporta indietro di qualche anno fa. Ci puoi dare qualche indicazione in più?
Sì, è notizia di questa mattina che un colono israeliano, Ben Uriel, è stato condannato per 3 omicidi, quelli di Saad, Riham e Ali, un bambino di 18 mesi, Dawash, una piccola famiglia palestinese residente nel villaggio di Duma, a sud di Nablus, che 5 anni fa appunto subì questo attacco nel pieno della notte mentre dormiva da parte di questo colono che lanciò all'interno dell'abitazione una, forse due bottiglie incendiarie, provocando appunto un incendio gravissimo che provocò la morte dei due genitori di Saad e Riham e di questo piccolo bimbo di 18 mesi, Ali, mentre un altro figlio, Ahmad, rimase fortemente e gravemente ustionato e queste ustioni se le porterà dietro per tutta la sua esistenza. Il colono è stato anche condannato per due tentati omicidi. Ora, la considerazione che si può fare da un lato è che chiaramente, soprattutto la famiglia Dawabche guarda questa condanna come un piccolo risarcimento per l'orrore che ha dovuto subire. Dall'altro non possiamo fare a meno di notare che ci sono voluti 5 anni per arrivare a questa sentenza, e questo dimostra come il diritto internazionale, il diritto, scusate, israeliano nei territori palestinesi occupati sia diverso. Un cittadino israeliano, un colono, fa capo alla legge civile israeliana con tutte le sue tutele. Un palestinese colpevole dello stesso reato viene invece giudicato dalla giustizia militare, e si vede poi il risultato in termini di tempi e di tutele, perché un palestinese accusato degli stessi reati di omicidio, un palestinese della Cisgiordania, dico, riceve questa condanna in tempi decisamente più brevi, nel giro massimo di qualche mese. Quindi non si può fare a meno di notare che ci sono voluti ben 5 anni per arrivare a questa sentenza.
Ringraziamo Michele Giorgio, direttore di Nena News e corrispondente da Gerusalemme, per il manifesto.